Allora, cominciamo, ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, ci affidiamo al Signore nel silenzio, chiediamo il dono dello Spirito Santo per accogliere la Sua parola. Signore, che possiamo accogliere con disponibilità la Tua parola e convertire il nostro cuore e renderci conto che Tu ci conduci dove sai e dove noi non possiamo. Fa che possiamo tendere sempre la mano verso la Tua. Fa che possiamo sempre rispondere alla Tua chiamata, anche quando ci sembra difficile. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Leggiamo questa sera un testo dell'Antico Testamento, alterniamo Antico e Nuovo Testamento. E andiamo, ritorniamo al libro della Genesi, che ci offre un altro spunto mariano. Beh, come ho già detto, nell'Antico Testamento ovviamente chi scriveva non pensava, non poteva pensare a Maria, no? Però quello che noi rileggiamo in quelle pagine è grazia di Dio che poi appunto in Maria si ritrova confermata, in Maria e nel popolo, nel nuovo popolo, no, di Israele, il nuovo Israele, la Chiesa. E quindi alcune espressioni, alcuni passaggi sono certamente una risonanza che possiamo cogliere, no? Anche perché una risonanza indiretta, ma in realtà possiamo dire anche il contrario, che è proprio come poi si parla di Maria nel Nuovo Testamento e nella Chiesa dopo, nei secoli successivi, che è risonanza anche dell'Antico Testamento. Lo sentiremo anche nei test di stasera, in una frase che appunto riconosceremo subito, no? In un richiamo che ne fa Luca nel suo Vangelo. Andiamo a leggere il capitolo 18, la prima parte del capitolo 18 del libro della Genesi. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai Tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal Tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero». Andò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: presto, 3 sea di fior di farina, impastala e fanne focacce. All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: dov'è Sara, tua moglie? Rispose: è là nella tenda. Riprese: tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda, dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma egli disse: sì, hai proprio riso. Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'altro, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Ecco, ci fermiamo un momento a riflettere su questa parola. Entriamo in questo testo che è un testo famoso, ecco, tocchiamo, in realtà sono quasi tutti quelli che tocchiamo in questo percorso mariano, testi biblici conosciuti. A volte anche per la risonanza che hanno avuto e il richiamo proprio legato a Maria e all'incarnazione, al mistero dell'incarnazione. Perché quando si parla di Maria, quando si considera lei, ecco, spesso è proprio il mistero dell'incarnazione che è sotto i nostri occhi e di cui lei è resa partecipe in qualche modo. Anche qui, in questo racconto, un racconto famoso, un antico racconto, uno tra nei racconti che riguardano il ciclo di Abramo, questo è uno dei più antichi, fa parte della prima tradizione sulla figura di Abramo. È molto bello questo incontro del Signore e questa visita del Signore ad Abramo e a Sara. È la promessa, uno degli eventi fondamentali che ritroviamo poi detto in altri modi, no? Anche in altri passi del libro della Genesi. Ecco, questa promessa fatta ad Abramo, appunto, di una discendenza, di un figlio. In questa tradizione che vede Abramo appunto avanti ormai negli anni, e quindi, come dire, un uomo che ormai aveva anche rinunciato a un proprio figlio dalla moglie, dalla prima moglie Sara, ma aveva avuto da altre concubino, schiave, no? Serve. E poco prima si parla di Ismaele nel capitolo precedente. E invece no, da Sara dovrà avere questo figlio. No? Che rappresenta appunto il segno della promessa della fedeltà di Dio ad Abramo e alla sua discendenza, appunto. Sono testi che poi si colorano di tanti significati, perché vi si vedono poi discendenze con, no, collegamenti con i popoli, no? Vicini a Israele. Ma appunto, per Israele e nella fede nel Signore diventa importante questa promessa che si realizza in Isacco. E qui appunto questa visita che apre a questa promessa. E a questa realizzazione, anzi, più che promessa, no? È bello l'inizio anche, è un testo che, ripeto, ha avuto risonanze anche di vario genere, non solo mariane, assolutamente, anche di altro genere. Beh, pensate, nella tradizione ortodossa diventa l'immagine, ma non solo ortodossa, nella tradizione ortodossa si... diventa l'immagine poi plastica della Trinità nella famosa icona che rappresenta appunto la Trinità in quella visita di questi tre uomini, tre angeli, no? Tre figure angeliche, che spesso la Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, confonde con figure umane, perché si nascondono in queste figure umane, no? Ma quel giorno, in quelle figure, ecco, è presente il Signore. E la Chiesa vede in quella tradizione appunto un riferimento alla Trinità. Quei tre, era troppo facile per la Chiesa vedervi, no? Un riferimento alla Trinità. Beh, d'altra parte nemmeno troppo forzato nel testo. Perché avete sentito che il testo... è incerto tra il singolare e il plurale. sempre in questo racconto, che dice e non dice, un po' come appunto nello stesso racconto che viene narrato, no, così Abramo stesso è in questa situazione dove vede e non vede, no, questa presenza del Signore, colui che nessuno può vedere in realtà, Dio nessuno lo può vedere, nemmeno a Mosè, che parla faccia a faccia con Dio, è concesso di vedere il volto di Dio, vedrà le spalle. C'è questo racconto dell'Esodo, dove appunto in modo simbolico, plastico, no? Dice non può vedere il volto, perché nessuno, non ha un volto Dio. Beh, l'avrà in Gesù per noi, no? Gesù è il volto di Dio. Chi vede me vede il Padre. Ma per l'Antico Testamento, e questo è molto importante, molto bello, nel contesto culturale dove ci troviamo, no? È un passaggio avanti significativo. È un Dio che non si può vedere, non è un idolo che ci costruiamo noi, gli diamo un volto. Eppure quel Dio si rivela attraverso, appunto, queste tre figure, tre angeli, che, torno a dire, per la Chiesa diventeranno l'immagine stessa della Trinità. Perché? Perché vi dicevo, anche Abramo risponde al singolare: mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Ma sono tre, perché dice mio Signore? È evidente che già dall'inizio nel racconto c'è questo connubio, questo voler sottolineare questa presenza di Dio in quelle figure, no? Ma all'inizio è sottolineata l'accoglienza di Abramo. Beh, nell'antichità, nel deserto, nelle popolazioni nomade, non è nemmeno un fatto così eclatante, no? Straordinario, perché, no? Sappiamo bene, in luoghi inospitali e dove la vita era davvero una lotta, una fatica, se arrivava un pellegrino l'ospitalità era d'obbligo, perché, e questo è molto bello, sarebbe da pensare un po' come il Vangelo di oggi, ci sono molti richiami al Vangelo di oggi in questo testo, no? Che abbiamo ascoltato, perché le opere di misericordia, no? Cosiddette corporali, no? Cioè, ci ricordano che quello che fai al fratello lo fai al Signore, ma in realtà lo fai anche a te, perché oggi è il fratello che ha bisogno, domani avrai tu bisogno. Nel deserto, in quei luoghi era così. Ecco perché era sentita l'ospitalità, perché, ripeto, il pellegrino oggi poteva essere qualcun altro, un domani potevi essere tu stesso ad aver bisogno. Ed Abramo, questa accoglienza però è sottolineato che la esprime nel modo migliore che gli è concesso, che gli è possibile. Non dà gli scarti, non dà, diciamo, un'ospitalità così, no, affrettata. No, il meglio che ha. Anche qui ci sono delle risonanze, dei richiami. Va a prendere il vitello, vi ricorda qualcosa, no? La parabola che Gesù narra. Vedete, le parabole del Nuovo Testamento, dei Vangeli, molto spesso hanno richiami non diretti, no? All'Antico Testamento, no? Va a prendere il vitello lui stesso e lo fa preparare ad un servo. Dice a Sara di andare a preparare, no, pane in abbondanza, non poco, no, ma una grande quantità. L'abbondanza come segno appunto di un'accoglienza totale, piena, E dunque questo racconto, vedete, si tinge anche di questa dimensione bella, no? Della carità, dell'accoglienza vera, no? Della bontà di quest'uomo e della moglie. Per cui diventa anche un racconto che vuole insegnare, no? Pensate in un clima familiare di clan, no? Vuole insegnare che questo deve essere lo stile e il modo di vivere, no? E il rapporto all'interno della famiglia allargata, no? E anche oltre. Ma la figura su cui vorrei soffermarmi, no? Riguardo al nostro percorso, più che Abramo è quella di Sara. È quella di Sara, anche se indubbiamente i due camminano insieme, no? Sono visti insieme, no? In questo momento. Ed è bello questo, perché la promessa ad Abramo è anche una promessa che coinvolge Sara, no? Trova Sara partecipe, appunto, in primis di questo. Non è un figlio di Abramo, il figlio di Abramo e di Sara sarà la promessa di Dio, no? Non di altre donne. Dunque c'è un disegno di Dio su questo amore che ormai, ecco, è già avanti negli anni, è maturo, ha fatto il suo cammino, ma ancora, ecco, deve produrre il suo frutto più bello. Ed è proprio la figura di Sara che viene collegata alla figura di Maria, come altre donne dell'Antico Testamento, Giuditta, no? Anna e altre ancora. Ecco, varie figure a cui ci si collega nel Nuovo Testamento e poi nella Prima Chiesa, nella Chiesa, per vedervi qualche elemento, qualche tratto, no? Di Maria. Cosa emerge dalla figura di Sara, no? Beh, innanzitutto, come abbiamo detto, è coinvolta insieme ad Abramo in questa accoglienza. Ed è proprio per questa accoglienza che ricevono questo dono. Non lo dice in modo chiaro il testo, ma lo fa intuire, che è proprio quell'accoglienza che ha aperto anche questo dono più grande di Dio a loro. Un figlio, inaspettato, assolutamente inaspettato. Poi appunto lo vediamo questa dimensione anche, no? Di questo dono inatteso. Impossibile. Ma è importante anche quella preparazione, quell'accoglienza, lo sottolineo ancora perché credo che anche quella sia una dimensione bella della figura di Maria. Maria accoglie la parola del Signore con gioia, con totalità. Non è come Zaccaria, vi ricordate, no? Il paragone tra la chiamata di Zaccaria e quella di Maria, l'annuncio a Zaccaria e l'annuncio a Maria. Le reticenze, le difficoltà, è il blocco, no? Di Zaccaria, invece la disponibilità di Maria, anche se domanda, non sa come si realizzerà. Ecco, qui è espresso anche in questa accoglienza, questa disponibilità. Ripeto, proprio il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, no, di Matteo, è l'espressione più sincera proprio di questo messaggio che sta passando in questo testo. La fede è anche carità, la fede si fonde con la carità. L'uomo di Dio è uomo accogliente. La lettera agli Ebrei, un testo bellissimo, commentando proprio questo testo, questo passaggio, dice proprio questo: Abramo, senza saperlo, accolse il Signore, no? Vivendo la carità, proprio in un'esortazione alla comunità a vivere la carità, perché dice, appunto, citando Abramo, che Abramo, senza saperlo, accogliendo quegli uomini, in realtà ha accolto il Signore. E il Vangelo di oggi, no? Se avete fatto qualcosa a uno di questi più piccoli, l'avete fatto a me. Ma quanto mai ti abbiamo visto? L'avete fatto a me. Là c'è il Signore. E dunque questa dimensione che, vedete, anche Maria vive. Pensate alla visita di Maria ad Elisabetta, che non è solo per andare a verificare le parole di Dio e la promessa di Dio e la prova che Dio gli le dà, no, attraverso la cugina Elisabetta, ma d'altra parte non ne aveva bisogno, la prova l'aveva in sé, no? Ma è anche nella carità, così l'ha letto la Chiesa. Poi ci sono altre motivazioni, sicuramente la necessità di allontanarsi da Nazaret e tante altre cose, ma il testo sottolinea la gioia di quella visita, di quel dono, come lo si vede anche, appunto, in questa accoglienza autentica, genuina, sincera e totale di Abramo e Sara a quegli uomini. E poi la promessa, appunto. Dov'è Sara tua moglie? È la promessa, perché riguarda anche lei. Tua moglie avrà un figlio, Sara. Sottolineo il fatto che a Sara, nel capitolo precedente, era stato cambiato il nome. Nel capitolo precedente, al versetto 15, se leggete, Dio dice ad Abramo, aggiunse ad Abramo, quando a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. I cambi di nome hanno un significato, perché Abram diventa Abraham, che significa padre del popolo. Nel nome di Abramo c'è il significato, appunto, della sua paternità nella fede, ecco, nostro padre nella fede, no? Nella speranza. C'era nel nome, ma nel cambio del nome che gli dà Dio, perché è Dio che cambia il nome. E in quel cambio di nome c'è proprio il significato, il nuovo senso della vita. E a Sara viene cambiato il nome. E poi subito dopo, ecco, questo racconto, e anche lì nel capitolo 17 viene già, si parla di del figlio di Isacco, partorirà un figlio, lo chiamerà Isacco. Quindi vedete, sono racconti diversi, no? Però questo appunto richiama ancora il capitolo 17, quindi ancora una volta dobbiamo fare riferimento anche a quel nome che è cambiato, non è più Sarai. Quella I finale, sapete, in ebraico esprime una forma di possessivo, no? E corrisponde al mio. Libi, il mio cuore, Leb, Libi, il mio cuore, la I finale. Sara significa, l'etimologia di Sara è principessa. Quindi Sarai significa mia principessa. E invece poi gli cambia il nome, invece con un H finale, no? In ebraico richiama, no? C'è due volte nel nome di Dio, no? Ed è appunto l'espressione invece di una generazione, Herem, il grembo, con la stessa lettera. Quindi potrebbe richiamare proprio l'appartenenza, non più mia principessa, ad Abramo, ma come se Sara diventasse possesso di Dio. È aperta alla generatività, al dono della vita, per dono di Dio. Allora incominciamo a capire il collegamento con Maria, dove può essere, no? Anche Maria non appartiene a Giuseppe, non apparterrà a Giuseppe, ancora di più rispetto a Sara, si manifesta l'opera di Dio in qualcosa che viene da lui stesso. Questa appartenenza di Sara al Signore è sottolineato, e ripeto, la sua capacità di generare attraverso il Signore. Anche qui è come se fosse rotta una dimensione possessiva dell'amore, per richiamare invece un amore che diventa apertura all'altro. Ed è realmente così. La generatività nella coppia esprime proprio questa apertura. Un amore vero non è un amore chiuso. Poi, al di là se ci siano o no figli, ma ogni amore per noi, qualunque genere di amore, non può essere e non può chiudersi in una dimensione possessiva. È la morte dell'amore. Non è più amore, perché non genera vita, non è aperto alla vita. Diventa la coltivazione di se stessi. Quel cambio del nome in Sara esprime appunto questa apertura, no? E a lei la promessa. Dov'è Sara tua moglie? No? Anche lei è coinvolta. E lei stava dietro di lui in realtà, no? Ed è forte, ecco, molto bello questa reazione di Sara, no? Su cui tanto, no, si è scritto, no, bei commenti, no, questo il riso di Sara, perché viene spiegato che Abramo e Sara erano vecchi, che Sara non aveva più il ciclo, no, quello che avviene alle donne normalmente, dice, no? Quindi non più ovulazione. Allora Sara rise dentro di sé e disse, avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso? C'è questa insistenza su questo verbo, no? Shakak. Potrò davvero partorire perché sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Ecco la frase che vi dicevo, dovrebbe farci risuonare qualcosa, no? Dell'annuncio dell'angelo a Maria. Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Tu non smettere di credere. E allora di nuovo ricalca il Signore, fissando un tempo, un anno, e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma egli disse: sì, hai proprio riso. Vedete come si insiste più volte su questo riso, no? Perché in realtà nel verbo shakak, no, c'è un richiamo proprio al nome del figlio, Isacco. No? Isacco. Beh, vedete, nel suo nome Isacco porta ancora il segno di quel riso, no? Un riso ironico, no? Come per dire, no, impossibile, no? E che invece poi si trasforma in una realtà tale che perfino quel riso, no? E dovrà ricordarlo sempre, per dire che, come dice un salmo, no? È Dio che se la ride, no? Di chi pensa di saperne più di lui, no? È proprio così, no? C'è un disegno di Dio che scrive dritto anche sulle righe storte, si dice. È vero, è profondamente vero. Il sorriso vero lo darà proprio lui, il Signore, no? A chi si mette a disposizione, a chi non smette di credere. Vi ricordate nei passi del Vangelo quando Gesù, di fronte ad alcuni che magari dicono ad altri di lasciar stare, di non, dice: tu continua a credere, lascia stare quello che dicono gli altri. Tu semplicemente credi. E allora lì il Signore rivela le strade nuove da percorrere. Una strada inedita per Abramo e Sara, che appunto nella loro vecchiaia, ormai quando ci hanno rinunciato, si ritrovano a vivere questo dono, che si realizza come vuole il Signore, non come avevano aggiustato loro, no? Ma come vuole il Signore. E quando vuole il Signore? Ecco, in questa figura di Sara, dunque, vediamo la disponibilità di Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco, è lui che fa queste grandi cose, e che sono opera di Dio, è chiaro, proprio quando escono fuori quelle cose che noi non abbiamo pensato, non abbiamo noi sistemato, no? Ecco, Maria è grande in questo lasciarsi sorprendere dal Signore, e direi che diventa poi la cifra, no? Della prima chiesa. Della prima chiesa. Letture che sto facendo, no, in questo periodo, anche, no, proprio sulla prima comunità, le prime comunità cristiane, sto notando sempre di più, e davvero questo è un elemento importante, come i primi apostoli si siano, e la prima chiesa naturalmente con loro, insieme a loro, no? Si siano lasciati plasmare, guidare dal Signore. rivoluzionando la religiosità del giudaismo di allora, tanto da essere poi i cristiani furono cacciati, no, dal giudaismo intorno alla fine del verso 90, no, 100, alla fine del primo secolo dell'era cristiana. Fino ad arrivare a quello, ma appunto nella consapevolezza che bisogna ascoltare Dio e non gli uomini, compresi se stessi, tra questi uomini. Interessante questo, no? Quindi il riso ironico di Sara, un riso forse anche amaro, non solo ironico, forse c'è anche dell'amarezza in quel riso, dice troppo tardi. No? Invece si deve trasformare in fiducia, in capacità di guardare oltre, cosa che, ripeto, Maria e la prima Chiesa hanno vissuto e che la Chiesa di tutti i tempi è chiamata a vivere ancora oggi, sempre. La Chiesa è in un continuo rinnovamento. È proprio il tempo di Quaresima, anche questo ce lo dice provvidenzialmente, no? Ci troviamo proprio nel tempo del rinnovamento spirituale, no? La Quaresima è il tempo del rinnovamento. È il tempo in cui dobbiamo credere all'impossibile. È quel tempo in cui Dio ci rivela quello che, no? Sono i possibili passi, a volte non eclatanti, non cose, no? Sempre si tratta di cose eccezionali come queste, ma quei passi che ci fanno, ecco, celebrare, riconoscere colui che fa nuove tutte le cose, come dice il libro dell'Apocalisse. Io faccio nuove tutte le cose, risuonando di un testo di Isaia, no? Fare nuove le cose. Ecco, Sara, in questo, insieme ad Abramo, è davvero figura che richiama quella di Maria, in questo. Ecco, accogliamola, accogliamo questo invito anche noi. E credo che sia, come vi dicevo, ecco, provvidenziale in questo momento liturgico anche, no? E in questo momento storico anche della Chiesa, direi. Ecco, crediamoci in questa novità di Dio. Mettiamo in piedi. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.